ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata del podcast. Io sono Alessio e oggi voglio parlare un po' una cosa improvvisata della nuova Leica SL2. Lo so, quando si sente parlare di Leica, si tira fuori il nome Leica, tutti quanti cominciano a mettersi le mani sul portafoglio per stare attento dov'è, a vedere che è ancora lì al suo posto, perché si sa che c'è una bella abbinata tra Leica uguale tanti soldi da tirare fuori. Sì, è vero, in parte è vero, però adesso andremo a fare una considerazione. Perché? Perché parlo di Leica? Perché sono un utilizzatore Leica, o meglio, ho avuto per un po' di tempo un prodotto Leica, ho utilizzato Leica per fotografare, quindi so di cosa parlo e so di cosa si tratta. Prima però, come sempre, voglio ringraziare tutti i produttori del podcast, i produttori che sostengono tutto il mio progetto, che ormai il mio progetto si è evoluto. Diciamo così, non c'è solo il podcast, non c'è solo il blog, non c'è solo quello che vuoi tu. Adesso c'è tutta una serie di contenuti dove o post dove puoi trovare i miei contenuti, dal blog che viene seguito un po' meno, più riporta le cose che faccio altrove, il podcast come stai ascoltando ora, ma trovi poi anche il canale YouTube nel quale sto dedicando veramente tante risorse, tanto tempo, e i produttori mi danno una mano a poter far questo, quindi veramente grazie ai produttori. Dovrei veramente citarvi uno a uno, ma perderei veramente tantissimi minuti a elencare il nome. Dovrò dedicarvi una puntata solo per voi, dove metterò il nome e cognome di ognuno di voi che mi dà veramente un sostegno economico, offrendomi una colazione o un caffè al mese, e mi date una mano con questi piccoli contributi a tenere in piedi questo progetto. Ma adesso dai, vediamo di parlare un pochino di questa Leica SL2. Innanzitutto tralasciamo tutti i preconcetti che abbiamo, ti ho già accennato all'inizio, la storia del prezzo, Leica uguale prodotto ipercostoso, non a portata di tutti, prodotto per ricconi. Beh, diciamo che se era vero un tempo, adesso lo è un po' meno. Non che i prodotti Leica siano meno costosi, ma comunque si tratta di un approccio diverso al mondo della fotografia. Perché dai, andiamo direttamente sul sodo. Ok, questa SL2, che dobbiamo considerare, adesso te ne parlerò un po' delle sue caratteristiche che ho tirato qui fuori, certo è una fotocamera di top di gamma di Leica, quindi si parla di prodotti veramente di altissimo livello, e si parla di un prezzo, eccolo qui, di listino, di 6.090 euro, che adesso uno dice porca miseria, 6.000 euro, sì, fermo adesso un attimino. Considera alcune cose e dopo ti riassumo un po' le caratteristiche principali, ma ti dico subito, innanzitutto, queste macchine Leica di altissimo livello escono con delle caratteristiche che generalmente si trovano poi nelle fotocamere reflex mirrorless che ci sono in commercio attualmente, quelle Consumer, Sony, Canon, eccetera, generalmente si trovano nel corso degli anni. Cioè, di solito viene fuori un prodotto adesso della Leica come questo qui, che però è talmente evoluto che ci vorrà un po' di tempo perché gli altri produttori vadano ad eguagliare le prestazioni, le caratteristiche di questa macchina, senza contare che poi comunque Leica fa degli aggiornamenti firmware implementativi, quindi vanno a migliorare l'autofocus, vanno a migliorare, ad aggiungere anche delle funzioni, ne hanno aggiunte delle funzionalità nel corso del tempo, hanno cambiato anche totalmente il menu della fotocamera nel tempo, rendendolo molto più semplice. Ma va bene, questi qui sono degli aspetti primi da tenere in considerazione, e poi aggiornano queste macchine a distanza di 4-5 anni, quindi quando tu ti prendi ad esempio qui una SL2 6.000 euro, ok, ma devi considerare che non ne vedrai un'altra, un'evoluzione fino ai prossimi 4-5 anni, forse anche di più adesso con questa tipologia di fotocamera che hanno fatto. Mentre se tu vai su dei prodotti tradizionali, diciamo, vai qualsiasi marca, Fuji, Olympus, Sony, Canon, anche che tu, tralasciando la 1D di Canon, che anche quella viene aggiornata ogni 4 anni, generalmente tutte le altre fotocamere, massimo, ma se va bene, se va tanto bene, vengono rinnovate nell'arco di 2 anni. Adesso c'è un attimo di, si sono fermati un attimo, dire il vero, in questi ultimi mesi. I produttori, questo si nota, l'avevo notato in più di qualcuno, probabilmente perché c'è stato veramente un crollo nelle vendite delle fotocamere, c'è qualcuno che ha tirato un po' la corda mettendo in commercio dei prodotti forse non proprio all'altezza delle caratteristiche tecniche che avevano le altre fotocamere, vedi ad esempio Canon con la EOS R, che è una bellissima macchina, stupenda, però ha parecchie mancanze di tipo tecnologico che magari ci si aspettava per una macchina del 2018. Sony allo stesso tempo ha buttato fuori tantissime cose innovative, però adesso cosa fa? Non può forse mantenere quei prezzi, ma tantomeno può continuare a fare come ha fatto per l'Alpha 6004, che è uscita a gennaio 2019 e a luglio 2019 hanno annunciato praticamente che sarà poi disponibile da adesso, mi pare, da questi mesi, la Alpha 6006, che in sostanza è una 6004 migliorata in tutti i difetti che aveva la 6004, quindi gli hanno messo una batteria più capiente, gli hanno messo la stabilizzazione sul sensore, e quindi chi aveva preso a gennaio, o tipo io, è uscita a gennaio, l'ho presa a luglio, l'ho presa a maggio e a luglio già era uscito il modello nuovo. Cavoli, non aveva nemmeno 6 mesi di vita la macchina che avevo preso io, e già c'era la sua evoluzione, diciamo. Qualcuno dice non è l'evoluzione la 6006 della 6004, per me lo è, perché è una 6004 migliorata nei difetti che aveva la 6004, non è che hanno fatto un modello differente. Ad ogni modo, torniamo a parlare di questa Leica, insomma 6.000, quello che volevo dire sul prezzo, 6.090 euro, però se uno considera che gli rimane in mano 5-6 anni, è comunque una macchina che rimarrà con delle prestazioni all'altezza, cioè fra 4-5 anni sarà ancora una macchina che se la gioca con le rispettive macchine che la concorrenza tendenzialmente offrirà in futuro, quindi ci può stare anche un pensiero. E adesso andiamo a vedere un po' le caratteristiche. Ad esempio, la prima cosa che qualcuno potrebbe dirmi è: sì, però ok, magari sul prezzo ci può stare. Torno indietro, la Canon fa la 1DX che costa, che anche quella è ogni 4 anni che viene aggiornata, sì, però anche quella costa sui 6.000-7.000 euro, quindi vedi i prezzi, siamo lì. Tornando a Leica, uno potrebbe dirmi sì, ok, posso anche ragionare in quest'ottica, invece di cambiare la Sony, la Canon tradizionale, la 5D o la Sony Alpha 7, invece di cambiarla ogni 2 anni, perché vengono fuori delle evoluzioni che mi fa voglia acquistare, eccetera. Lasciamo stare i ragionamenti che qualcuno potrebbe dire, no, ma bisogna essere intelligenti e non farci prendere dal consumismo, eccetera. Sì, ok, ma dai, siamo un po' umani, stiamo coi piedi per terra. Quando esce un modello nuovo con delle caratteristiche innovative, tecnologie innovative, ci viene voglia di cambiarla, perché poi vai a venderla, prendi quella nuova, eccetera eccetera. Alla fine, se tu vai a vedere nei 4-5 anni quanti soldi hai speso, alla fine cosa succede? Ti ritrovi che hai speso grosso modo gli stessi soldi che avresti speso prendendoti subito ad esempio una Leica SL2, che tra, sempre parlando di prezzi, è anche calata. La SL1 quando è stata lanciata, se non ricordo male, costava sui 6.900 euro, 6.800, questa qui è venduta a 6.090 euro, quindi vedi che hanno calato anche il prezzo, vedi, anche un gioco di mercato, perché sono calate per l'appunto le vendite. E dicevo, qualcuno potrebbe pensare, ok, posso anche decidere di prendere una Leica, adottare il sistema Leica, però sì, però è vero che le ottiche, quelle lì costano veramente una fucilata, veramente sono sopra tutti i prezzi che trovi in giro, vero, verissimo, però è anche vero, e questa qui è una delle belle caratteristiche della SL, è il fatto che hanno adottato, e si vede, lo indicano molto bello chiaro proprio nella pagina di presentazione della fotocamera, hanno adottato un attacco L-Helmuth, ovvero è un'alleanza tra commerciale ovviamente tra Leica, Panasonic e Sigma, che praticamente hanno adottato la stessa baionetta, lo stesso attacco. Guardate che non è una cosa da sottovalutare, perché Canon ha fatto l'attacco RF, che è il suo attacco. Nikon ha fatto il suo nuovo attacco con le sue mirrorless, la Sony ha il suo attacco, la Fuji ha il suo attacco, c'era un consorzio della Panasonic Olympus che si era fatta con l'attacco micro 4 terzi, si potevano intercambiare. Adesso Panasonic ha detto: per le mie full frame, guarda, mi alleo, crea un attacco che è standard, che viene utilizzato anche da Leica e Sigma. È una bella trovata, perché allora la persona facoltosa, quella che può permettersi l'ottica Leica, magari fa l'investimento, si prende l'ottica Leica, non c'è nulla di male, nel senso, se uno può permetterselo, se lo prende. Però un fotografo come noi, magari, che non possono magari in questo momento permettersi un'ottica Leica, possono dire: ok, prendo la SL, che è una fotocamera con i contromaroni, lo vedremo adesso, però posso comunque affrontare l'acquisto di ottiche più abbordabili come prezzi, ma dall'elevata qualità, che sono le Sigma dedicate. Quindi ci sono queste Sigma attacco L, che non significa che Sigma fa un attacco, no, è un attacco che utilizza Sigma, lo utilizza anche Panasonic e lo utilizza anche Leica. E praticamente tu prendi delle ottiche, certo un investimento, però ragazzi, potrò andare a utilizzarlo anche su tre brand differenti volendo. È una gran bella trovata, mi ricordo bene, o meglio lo sanno bene gli utilizzatori di Olympus, quanto è bello poter usufruire, attingere sia al bacino di ottiche Panasonic, al bacino di ottiche Olympus, al bacino di ottiche Sigma con l'attacco. Insomma, fa comodo avere un attacco universale. Questo qui va un po' controcorrente a quello che fanno gli altri grandi produttori, gli altri giocatori in questo mercato della fotografia, ed è secondo me una scelta molto 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 intelligente. Adesso andiamo a vedere però anche il perché uno potrebbe valutare l'acquisto della fotocamera del corpo macchina Leica. Beh, partiamo dal concetto di base, ovvero che è una struttura interamente in metallo, quindi quando si parla di Leica su questi livelli SL, che dei top di categoria, sono prodotti estremamente resistenti, durevoli. Queste macchine veramente le prendi in mano, ti danno l'impressione che possono durarti lì una vita senza nessun problema. Se non fossero digitali ma fossero analogiche, probabilmente qualcuno potrebbe pensare che una volta acquistata potrebbe durare 50 anni senza problemi, facendogli la giusta manutenzione. Tra le cose belle di Leica, se qualcuno ha avuto modo di prendere in mano Leica, hanno una caratteristica per quanto riguarda il design. Sono esteticamente, sembrano minimal, sembrano dei scatolotti, apparentemente uno pensa, ma sono scomodissime a tenere in mano, vuoi mettere l'ergonomia di una Canon EOS R, tutta bella sagomata che la prendi in mano, ti sta bene. In realtà sembra impossibile, ma se tu prendi in mano una Leica Q, una SL, ti sta a pennello in mano, sono comodissime da tenere in mano. C'è dietro ovviamente uno studio del design molto molto approfondito. Apparentemente, viste da certe angolazioni, e la metti a fianco una Sony Alpha 7, sembra una Sony Alpha 7 sotto tanti punti di vista, ma non c'è storia. Se tu prendi in mano una e l'altra, sono due pianeti completamente diversi, perché la SL2 in questo caso è comunque una macchina che ti durerà nel futuro. Se noi andiamo a vedere, ormai tutti si aspettano nelle mirrorless anche lo sviluppo di un ambito video, e nella SL2 Leica non ha badato a compromessi in questo senso. Infatti è una mirrorless che permette di registrare con una risoluzione fino a 5K, quindi veramente ci stiamo adesso affacciando al 4K. Questa qui è 5K, fa paura, con il 4K pieno formato e fino a 60 frame al secondo. È tanta roba, perché attualmente si arriva a 30 frame al secondo, se va bene. Poi andando sopra a vedere le caratteristiche, hanno inserito questa modalità video che tra le altre cose permette anche di registrare con un formato come si chiama, L-Log, che è Leica Log, che a quanto pare non ci sono ancora delle prove in giro, c'è qualche persona che ha avuto modo di testarlo e sembra veramente un formato log estremamente valido, estremamente buono. Si parla di un risultato che si avvicina o è simile, uguale a quello che fanno delle fotocamere, delle camere cinema dedicate digitali. Quindi veramente stiamo parlando di un prodotto probabilmente di alto livello, però dico il probabilmente perché non ho ancora avuto modo di metterci mano. Probabilmente sarà questione di tempo, verrà distribuita mi pare dal 21 di novembre, sarà disponibile. Quindi mi pare sì, fine novembre, quindi probabilmente da quel momento in avanti avremo a disposizione i log per fare dei test pratici, però questa è una cosa interessante. Avendo introdotto, o meglio, faccio un passo indietro, quando se tu hai avuto modo di giocare con qualche mirrorless attuale, pensiamo ad esempio con la Sony Alpha, con le Sony Alpha fai dei video, poi passi a foto, poi passi a video. Ogni volta che cambi il passaggio da una modalità all'altra devi risettare i vari passaggi. Ad esempio, se sei con la Sony e stai registrando, quindi utilizzi un profilo log di registrazione, roba tecnica, magari tu che non fai video non ne capisci nulla, ma non importa, fai delle registrazioni e poi passi a modalità foto, cosa succede? Rimangono comunque delle impostazioni che avevi utilizzato nel video, ad esempio anche il profilo, e quella è una rottura di scatole perché devi andare a cambiarlo. Se poi ritorni a video devi ricordarti di tornare a cambiare il profilo. Bene, sulla Leica hanno praticamente spaccato le due cose, hanno creato in sostanza come due firmware, chiamami una parolona per parlarlo così, come due menu forse, due impostazioni separate, in modo tale che rimangono uno indipendente dall'altro, tant'è che quando tu passi a modalità video cambia anche proprio il display, il menu, le funzioni disponibili. Quando passi a fotografia cambia il menu, diventano fatto in modo che sia sfruttabile bene per ambito foto, passi a video è sfruttabile meglio per ambito video, con tutte proprio anche estetica cambia dal menu, addirittura allo sfondo bianco quando lavori in video, per renderti più semplice capire i dati, le impostazioni da utilizzare. Ma appunto, dicevo, la cosa bella è che rimangono le impostazioni separate, quindi c'è un rapido passaggio con un tastino, passi da video a foto veramente in un attimo, ed è veramente, io che mi faccio i video, faccio anche fotografia, è veramente comoda questa cosa. Ad esempio, una cosa simile si trova nella Canon EOS R, che è uno dei pregi di questa tanto bistrattata fotocamera mirrorless di casa Canon, che invece è eccezionale. Perché? Perché anche loro hanno questa funzionalità veramente simpatica, dove tu praticamente premendo una combinazione di due tastini passi da ambito video e foto in un attimo, veramente clic clic passi a video o foto, e mantengono le impostazioni separate anche nella Canon. Quindi capisci bene che è una grossa comodità, uno che non ha questa cosa non ci fa caso, quando la utilizza, quando torna indietro su un modello che non ha questa possibilità ne sente decisamente la mancanza. Dopo andiamo avanti, perché la SL2 rimane è comunque una fotocamera che garantisce una durata nel futuro. Ha un mirino elettronico, quello dove tu guardi e metti l'occhio, che è di 5.76 megapixel. Ok, intanto è di altissima risoluzione, che si fa fatica a trovare nei modelli che ci sono in giro oggi consumer. Si trovano in certi modelli di fascia altissima, alta, quindi magari prendi un Alpha 9 Mark 2 eccetera eccetera, troverai comunque dei mirini ad altissima risoluzione, però c'è il vantaggio che Leica ha una grande storia, una competenza nella realizzazione delle lenti, e quindi hanno creato tutta una serie di lenti che sono inserite davanti lo schermetto elettronico, che vanno a rendere ancora più piacevole e migliore la visualizzazione del mirino digitale dove tu metti l'occhio, tant'è che chi l'ha provata, io purtroppo non ho avuto modo di provarla, sembrerebbe sia veramente di livelli incredibili mai visti finora. A proposito, se c'è un qualcuno di Leica che mi sta ascoltando, sono vostro cliente, non sono stato nemmeno invitato alla presentazione del prodotto, magari la prossima volta ricordatevi di mandarmi un messaggio, mi farebbe piacere provare questa fotocamera invece di dover prendere l'auto e venire su fin a Milano per fare una prova presso un Leica Store, visto che in Veneto qui non ce ne sono. Ma andiamo avanti con le caratteristiche. Un'altra cosa molto molto bella è il fatto che in ambito foto ha una profondità colore di 14 bit per il canale RGB e una sensibilità fino a 50.000 ISO. 50.000 ISO, va bene, non so nulla di strepitoso, però è anche vero, ne ho parlato con tanti amici, cose del genere, che stiamo qui a volte a ricercare queste fotocamere oppure guardare queste fotocamere che arrivano a 125.000, 150.000 ISO, bla bla bla, alla fine poi dal lato pratico, però quelli che vai a utilizzare tu sono sempre quei 3.000, 6.000, 8.000 ISO, non è che vai a 100.000 ISO, sì, lo farai per fare la prova ogni tanto, capiterà una volta nella tua vita che avrai bisogno di quei, ma di certo non è quella volta nella tua vita dove il risultato non è ottimale, senza neanche un grano di rumore, perdi tutto il lavoro che hai fatto negli anni. Quindi direi che 50.000 ISO ci stanno benissimo, decisamente. È bello col 14 bit, che significa avere un file estremamente lavorabile in RAW, ovviamente, che ha il formato DNG, quindi un formato digital negative. Andando avanti, troviamo che ha la possibilità di fare le raffiche a 10 fotogrammi al secondo con l'otturatore meccanico, oppure 20 fotogrammi al secondo con l'otturatore elettronico. Quindi è comunque una fotocamera idonea anche per eventi, diciamo, sportivi, perché 10 fotogrammi al secondo sono comunque una bella cosa. Tanti lamentano che le fotocamere, se non hanno le due schede di due slot per le schede di memoria, non sono valide. Beh, questa fotocamera ovviamente ha i due slot di memoria. E applicazione per sfruttarla con lo smartphone, sì, c'è anche quella, anzi l'hanno rinnovata. Quella che avevano loro non era male, onestamente, perché io quando utilizzavo Leica, avevo una Leica Q, la loro applicazione funzionava piuttosto bene, era fatta bene, sempre col loro aspetto veramente minimal, è fatto veramente bello da guardare. Se tu guardi il menu delle Leica, è veramente bello, è bello anche il font che utilizzano, è bellissimo, è veramente fatte, sono veramente fatte bene da questo punto di vista. Cioè, se tu utilizzi una Sony e vai in Leica, ti cadono i maroni, perché su Sony ti pare di essere un ingegnere della NASA quando vai a smanettare dentro il menu. A distanza di un anno che hai la fotocamera, ancora magari ti perdi se devi trovare una funzionalità. Con la Leica non serve nemmeno guardare le istruzioni della fotocamera, tu la prendi in mano, vai nel menu e hanno una profondità, mi pare, di massimo due stop di profondità, quindi non è che hanno un menu sotto menu e l'opzione, no, c'è la nome, vai dentro e lì ci sono le due opzioni che devi attivare, molto molto semplice. Dal punto di vista autofocus sono state fatte delle critiche, perché hanno detto che sì, ma l'autofocus non è ancora eccezionale. In realtà sulla SL va benissimo, tant'è che hanno anche hanno creato una nuova versione di sistema per analisi autofocus. Adesso ho visto dei video di alcuni colleghi che l'hanno provata, che riesce in pratica a distinguere le persone sia nel volto sia nel corpo, quindi nel busto, quindi individuano le persone e capisce quando una persona si sta muovendo rispetto a una ferma, e può dare una priorità alla persona che si sta muovendo rispetto a quella che è ferma, o viceversa. Adesso non ho capito bene, ma so che riesce a capire quali sono i due soggetti, e tu puoi dare la priorità a uno. Probabilmente tu puoi dire ok, rimani bloccata su quello fermo, se ci sono anche delle persone che si muovono non agganciare quelle, non mettere a fuoco quelle. Quindi direi che è una grande grande cosa. E ultima bella grandissima novità sta nel fatto che hanno introdotto, e sempre per rimanere al passo con i tempi, la stabilizzazione nel sensore. E qui ovviamente sembra una cosa ovvia, hanno introdotto la stabilizzazione sul sensore che vorrei fare un appunto, non è un sensore che magari, come qualcuno subito magari quando ha sentito questa puntata, ha iniziato ad ascoltare questa puntata, ho visto i primi video YouTube, ho visto dei commenti sotto alcuni video, ah sì, è una Panasonic rimarchiata. Fanno ridere, perché? Perché prima non si sono informati, ovviamente, e quello lì è sempre una rincorsa ai luoghi comuni, ovvero sì, ci sono stati dei modelli Leica che hanno praticamente preso le caratteristiche di qualche Panasonic e ne hanno sfruttato delle caratteristiche a loro vantaggio per creare un prodotto molto simile. Ad esempio, non c'è nemmeno da stupirsi sul fatto che magari anche il sensore sia lo stesso, ma in realtà in caso della SL, come è stato anche nella Leica Q2 e anche nella Q1 mi pare, il sensore che hanno adottato queste fotocamere era sì un sensore per esistente in commercio, ma fatto per Leica, quindi con tutta una serie di caratteristiche tecniche che non si trovava in altri sensori in commercio. Quello della SL2 è un sensore fatto per Leica, con delle caratteristiche per Leica, per la SL2 esattamente, mi pare, come la Q2, la Leica Q2. Quindi da questo punto di vista non si può semplificare in questo modo dicendo è una Panasonic. Non è una Panasonic, perché se tu prendi una Panasonic e prendi la Leica, siamo su due pianeti completamente diversi, anche dal punto di vista della qualità d'immagine, che poi non è solo questione di ottica, perché se tu prendi la stessa ottica e la metti sulla Panasonic, non ottieni la stessa qualità che la metti mettendola sulla SL. Questo perché il sensore della SL è un po' differente, è lo stesso ma fatto per Leica SL, quindi stiamo distanti da queste semplificazioni troppo rapide, altrimenti si cade sempre nel solito discorso dove si critica tutto convinti che di conoscere come funzionano le cose, si è convinti che costa tanto, ti vogliono solo fregare soldi. No, non proprio, non è propriamente così. Leica è un prodotto di lusso, ha delle caratteristiche di lusso. Già quando tu la prendi in mano e apri la scatola della Leica è diverso da aprire una scatola della Sony, della Canon e della Panasonic. Però questo posso garantirtelo. Andiamo avanti con l'ultima caratteristica che vado ad affrontare oggi, che è una cosa molto molto bella, che è la certificazione IP54 della Leica SL. Adesso cos'è questa certificazione? È una certificazione che in sostanza fa capire la capacità di resistenza alla polvere, umidità, acqua, eccetera, delle fotocamere, degli attrezzi elettronici. E quando noi vediamo sui forum, sui gruppi, si parla di fotocamere, tutti vanno qui a parlare, è resistente, tropicalizzata, bla 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 bla. Sì, ma poi vai a vedere le caratteristiche dove sono state certificate e trovi che è una IP1, IP2, cioè sono IPX1, IPX2, cioè veramente sono il minimo. Per dirti, IPX0 significa che non è protetta, non ha resistenza all'acqua, all'acqua appunto, sì, all'accesso di liquidi. IPX1 significa protetto da caduta verticale di gocce d'acqua, durata test 10 minuti, acqua equivalente a 1 millimetro di pioggia al minuto. 1 millimetro di pioggia al minuto, ma sai cosa è 1 millimetro di pioggia al minuto? È niente, è qualche gocciolina che cade ogni tanto, ecco. È caduta verticale, quindi devi tenere la macchina perfettamente verticale. Con l'IPX2 si va protetto dalla caduta di gocce d'acqua con inclinazione massima 15 gradi, 2,5 minuti in ogni direzione, equivalente a 3 mm di pioggia al minuto. Ecco, perché ho parlato di IPX1 e IPX2? Perché di solito quelle sono le certificazioni che hanno le fotocamere, quelle più consumer che trovi in commercio, che vengono spacciate per tropicalizzate, ti fanno vedere la persona che è nella foresta equatoriale con la pioggia, temporale, umidità, che ha in mano la fotocamera e sta facendo le foto e allora è protetta contro... No, ha una IPX2 che quindi se dopo si rompe loro ti dicono sì, ma guarda che non abbiamo mai detto che potevi stare sotto la pioggia. C'è scritto che ci puoi stare per 1 millimetro di pioggia al minuto, tipo. Oppure c'è chi, come certi brand, non faccio nomi altrimenti mi arrivano le letterine a casa, ma chi lo sa capirà, c'era qualcuno che diceva è certificata IPX2, ma è stata testata e ha superato i test per IPX3. Ma allora, se ha superato i test per IPX3, perché non l'hanno certificata e venduta con quella caratteristica? Dai, non contiamo balle, insomma, no, non ce l'ha quella caratteristica, però per vendere, per far vedere che è meglio della concorrenza, vengono dette a voce, non mai per iscritto ovviamente, sia mai che vada scritto, che venga fuori un comunicato dal rivenditore, dal distributore che dichiara queste cose, che è testata di più, tanto se dopo succede qualcosa, ma non era mai detto, ma è certificata così. Chi ha detto? Non è mai stato confermato, non è mai stato nulla di ufficiale, erano parole, eccetera. No, tornando alla SL, IP54, quindi due cifre. Cosa significa 5? La prima significa protetta contro la polvere, protetto contro l'accesso di polvere o di un filo sottile. L'ingresso di polvere non è completamente impedito, ma non deve entrare in una quantità sufficiente da interferire con il funzionamento soddisfacente dell'attrezzatura. Questa è una certificazione che ti garantisce praticamente che tu puoi andare quasi su sicuro a fare delle foto in mezzo a un polverone e praticamente, stando un po' attento, hai la garanzia che la fotocamera non avrà mai problemi. E poi c'è la seconda cifra, 4, perché IP54. Prima ti ho parlato di IPX1 e IPX2, questa qui è una IPX4, quindi non 1, 2, 3 e si va al 4. C'era quel distributore che diceva: la mia fotocamera, questa qui nuova che abbiamo fatto, figa, è protetta IPX2, ma è stata testata e ha superato anche IPX3. Vale, questa è certificata, quindi con tanto di certificato, protetto IPX4, protetto da spruzzi, con un tubo oscillante e non con la pioggerellina. Durata del test 10 minuti a ugello di nebulizzazione, uguale al test di ugello di nebulizzazione IPX3, ma con lo scudo rimosso. Praticamente tu gli puoi buttare puoi buttargli addosso acqua per 10 minuti ed è garantita questa protezione. Puoi andare sotto la pioggia con questa fotocamera, puoi andare sotto la pioggia e non gli va dentro acqua, non si rovina. Queste sono le certificazioni. E con questo vado anche praticamente a concludere la puntata, cercando in questi 30 minuti di chiacchierata di farti capire, cerco di averti fatto capire il perché valutare un prodotto come Leica SL2 potrebbe essere una cosa interessante, utile, potrebbe essere una cosa che potresti mettere lì. Guarda, mi prendo ancora un paio di minuti, perché ci tengo, perché qualcuno potresti proprio ragionare in questo modo. Basta scegliere un brand e poi avere la voglia di cambiarlo sempre, perché ti mettono, mi dispiace dirlo, lo fa Canon, ti metti i prodotti col contagocce, con le funzionalità contagocce, poi esce un modello nuovo dopo un anno con la funzionalità che cercavi, che ti serviva prima, ora cambi modello e bla bla, intanto si è svenduta, non riesci. Potrebbe essere un ragionamento di dire: prendo questa e io sono tranquillo, sono rilassato, ho una fotocamera al top delle performance che va benissimo, fa tutto quello che mi serve e mi andrà bene per i prossimi 5-6 anni, non dovrò più pensarci, perché gli altri modelli comunque al massimo si avvicineranno, eguaglieranno le caratteristiche della SL2, non saranno la stessa cosa. Insomma ragazzi, è interessantissimo questo punto di vista ed è una cosa, secondo me, sulla quale devi assolutamente ragionare per il futuro. Che si farà? Valuteremo. Non nego che anch'io ci sto valutando un po'. A me rompe un po' il fatto, perché io facendo anche video, mi rompe un po' che non ha quel display orientabile dietro, ma se devo essere onesto, forse vediamo se ne potrebbe anche fare a meno, se hanno un'ottima applicazione che ti fa vedere cosa sta riprendendo e soprattutto se è stabile. Ragazzi, direi che per ora è tutto. Io ancora una volta ti voglio ringraziare per avermi ascoltato, per la pazienza con la quale mi hai seguito in questi 30 minuti. Se vuoi parlarmi, metterti in contatto con me, farmi sapere qualcosa, vai qui sotto nella descrizione dell'episodio, trovi praticamente il link al mio Telegram t.me/AlessioFurlan. Per ora è tutto, direi che ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao.